Domenica si vota per il referendum sulla giustizia promosse dalla Lega e dai radicali, eppure quasi nessuno ne sta parlando e ancora meno sembrano sapere di che cosa si tratti realmente. E allora ecco una piccola guida per capire cosa si va a votare e provare a rendere un po' più informato e democratico uno strumento, quello del referendum, che a differenza dei luoghi comuni non lo è poi così tanto. Io sono Andrea Degli Innocenti, oggi è il 9 giugno 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Allora, come saprete, ci sono i referendum e in diversi comuni anche le elezioni amministrative questo weekend. Parliamo appunto di domenica 12 giugno in particolare. E se ne sta parlando pochissimo, soprattutto dei referendum. E allora vediamoli insieme e cerchiamo di capirci qualcosa in più. Si tratta innanzitutto di 5 quesiti referendari sulla giustizia promossi, poco, per dire la verità, dalla strana coppia Lega Radicali. Alcuni hanno a che fare con l'ordinamento giudiziario e con temi che sono al centro della discussione da un bel po' di tempo. Due riguardano invece profili specifici in materia di processo penale e di contrasto alla corruzione. E poi c'era un sesto referendum che avevano proposto sempre Lega e Radicali sulla responsabilità civile dei magistrati, che però è stato considerato incostituzionale dalla Corte Costituzionale e quindi non ammissibile, al pari anche dei referendum sull'eutanasia attiva e sulla cannabis, di cui abbiamo parlato qualche mese fa e che appunto ugualmente sono stati considerati non ammissibili. Comunque, iniziamo, oggi ci limitiamo a parlare dei referendum sui quali si andrà, dei quesiti sui quali si andrà a votare domenica, e iniziamo proprio analizzandoli ad uno, cercando di capire di che cosa si tratta e quali sono i pro e i contro se appunto nel cambiare in questo senso la legislazione vigente in questo momento in Italia. Partiamo con il numero 1, quesito numero 1, è la scheda di colore rosso e riguarda la cancellazione della cosiddetta legge Severino, altrimenti nota come testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per diritti non colposi. Poi dice perché la chiamano legge Severino. È più semplice, semplicemente è più semplice. Va bene, che sarebbe quindi? Che vuol dire tutta questa cosa? Perché? Che senso ha cancellare questa legge? Cosa implica? La legge Severino è la legge che è stata approvata nel 2012 che esclude dalle elezioni e dagli incarichi in politica automaticamente le persone condannate. Attualmente, in caso di condanna, infatti, è prevista l'interdizione dai pubblici uffici, vuol dire che non ci si può candidare né essere eletti. E se si è già parlamentari o rappresentanti di governo, consiglieri regionali, sindaci o amministratori, insomma, qualsiasi tipo di incarico pubblico, politico si abbia, questo incarico, questa carica, anzi, decade automaticamente, appunto, in caso di condanna per delitti non colposi. Anche per delitti non colposi. Il referendum però cancella questo automatismo, cioè se diciamo votando sì si vuole cancellare questo automatismo e si restituisce ai giudici la facoltà di decidere di volta in volta se in caso di condanna occorre applicare o meno anche l'interdizione dai pubblici uffici. Secondo i promotori dei referendum, i meccanismi del decreto Severino infatti sono inefficaci. E anche dannosi per le persone coinvolte perché dicono nello specifico che questa decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati ha creato finora dei vuoti di potere e ha portato alla sospensione temporanea dei pubblici uffici anche di persone che poi sono rivelate innocenti e poi sono state reintegrate al loro posto, ma comunque causando un certo disagio e un intoppo non indifferente alla macchina amministrativa. Chi si oppone invece al quesito e quindi all'abrogazione della legge Severino non insiste tanto su questo punto che ho appena spiegato, cioè è anche in genere c'è una certa unanimità sul fatto che andrebbe un po' sistemata la legge perché in alcuni casi crea degli scompensi. Il problema però, secondo appunto i pareri di chi si oppone, è che cancellare tutta la legge Severino vuol dire cancellare anche un sacco di altri aspetti di quella che di un decreto che rappresenta uno dei più ampi interventi normativi di contrasto alla corruzione degli ultimi anni. E quindi, si sostiene che invece di abrogare la legge con un referendum sarebbe meglio sistemare alcuni aspetti per renderla, appunto, magari eliminarne qualche contraddizione, ma non cancellarla completamente perché è stata una conquista dal punto di vista della lotta alla corruzione. Il referendum numero 2, scheda di colore arancione, invece, è sulla limitazione delle misure cautelari e chiede di eliminare la norma sulla reiterazione del reato dall'insieme delle motivazioni per cui i giudici possono decidere la custodia in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini, quindi prima del processo. Di nuovo, che vuol dire che ho detto? Sempre abbastanza complicato. Lo spiego meglio. Allora, ci sono le misure cautelari, che sono quelle misure che per l'appunto vengono prese prima del processo, del tipo, non so, c'è un potenziale serial killer a piede libero, una volta che è stato individuato, ovviamente prima della condanna, c'è tutto un processo, ma in alcuni casi la legge prevede che quella persona venga incarcerata preventivamente o messa preventivamente agli arresti domiciliari se si verificano alcune condizioni, ad esempio se è un serial killer e io ritengo che quella persona potrebbe continuare ad andare in giro a uccidere gente a caso, è meglio se temporaneamente lo metto in carcere, anche con il rischio di aver messo in carcere un innocente, ma appunto penso che io Stato ritengo che il rischio in questo caso, diciamo, il beneficio superi gli eventuali costi. Una delle motivazioni per cui il giudice può predisporre questa cosa, quindi questa custodia cautelare in carcere o con gli arresti domiciliari, è il pericolo della reiterazione, ovvero della ripetizione del reato. Quindi ti metto in carcere in attesa del processo perché se resti fuori è probabile che tu continuerai a fare quella cosa per cui sei stato accusato. Ecco, il referendum propone di eliminare questa motivazione. L'arresto preventivo rimarrebbe comunque possibile in diversi altri casi, ad esempio pericolo di fuga, inquinamento delle prove e rischio di commettere reati di particolare gravità. Quindi il serial killer, per intenderci, comunque finirebbe in carcere preventivamente, con armi o altri mezzi violenti. Il referendum vuole quindi mantenere il carcere cautelativo per chi commette reati più gravi e eliminarlo invece per chi commette i reati cosiddetti minori. I promotori del referendum sostengono che la custodia cautelare, da strumento di emergenza, si sia trasformata nel tempo in una pratica molto abusata e che quindi sia diventata un po' la norma, e che nella pratica giustifichi quasi in automatico forme di restrizione della libertà anche in casi in cui l'imputato non è effettivamente pericoloso e non c'è motivo per metterlo in carcere preventivamente prima del processo. Chi invece sostiene è contrario al referendum sostiene che l'articolo 274 a cui si riferisce lo stesso quesito referendario stabilisce già dei limiti, almeno teorici, all'applicazione delle misure cautelari e quindi il codice così come oggi specifica già che in caso di pericolo di reiterazione la custodia cautelare può essere disposta solo se si tratta di delitti che prevedano una reclusione non inferiore a 4 anni o di almeno 5 anni per la custodia cautelare in carcere. Quindi si parla comunque di reati abbastanza gravi, non reati minori. E quindi secondo chi insomma si oppone a questo quesito non è tanto il problema di come è scritta la legge ma poi di come viene applicata. E quindi poi un referendum potrebbe non cambiare di molto le cose. Quesito numero 3, scheda di colore giallo, è il quesito sulla separazione delle funzioni dei magistrati. Cioè si chiede l'abrogazione della norma in materia di ordinamento giudiziario che consente il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati. Che vuol dire? Vuol dire che con questo quesito si vuole introdurre nel sistema giuridico italiano la separazione delle carriere, cioè i magistrati dovranno scegliere all'inizio della carriera se assumere il ruolo di giudice nel processo, quindi funzione giudicante, o quello di pubblico ministero, quindi funzione requirente, quindi colui che coordina le indagini e sostiene la parte accusatoria, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la sua vita professionale. Oggi invece si può scegliere partire da uno di questi due ruoli e poi passare all'altro e tornare avanti e indietro varie volte. Allora, la motivazione per cui viene promosso questo referendum, questo quesito, è creare un sistema che sia più indipendenti e con meno commistioni fra chi accusa e chi deve giudicare. Al tempo stesso, chi è contrario a questo quesito sostiene che È una faccenda un po' troppo complessa per essere affrontata da un referendum abrogativo e che inoltre si rischia di creare una cultura dell'accusa e una del giudizio come se fossero due cose separate, separando fin dall'inizio le due carriere e magari anche i percorsi di studio. Il referendum numero 4, scheda di colore grigio, è invece sulla partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari. Allora, qui la questione è abbastanza tecnica, provo comunque a spiegarla così, in parole semplici. Allora, come funziona? In questo momento in Italia c'è un sistema per valutare i magistrati, un po' come se fossero delle pagelle a scuola, per intendersi. A valutare l'operato dei magistrati è il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, che però decide sulla base di alcune valutazioni che sono fatte anche dai consigli giudiziari, che sono degli organi, delle organizzazioni territoriali, di cui fanno parte alcuni componenti appartenenti alla magistratura stessa, assieme a altri rappresentanti dell'università e dell'avvocatura, quindi professori universitari, avvocati e magistrati che formano questi organismi territoriali. Ora, però, all'interno di queste organizzazioni votano per appunto dare un giudizio solo i membri della magistratura sull'operato dei magistrati. Il quesito chiede invece che questo voto venga esteso anche agli avvocati e ai professori universitari, cioè ai cosiddetti consiglieri laici, scusate. L'obiettivo dei proponenti è rendere più oggettivi e meno autoreferenziali i giudizi sull'operato, scusate, dei magistrati. Chi invece è contrario a questo cambiamento sostiene che non sia opportuno affidare un ruolo attivo agli avvocati, soprattutto nel redigere pareri sui magistrati di cui all'interno dei processi rappresentano la controparte, perché potrebbero crearsi valutazioni preconcette o insomma dinamiche che poi potrebbero influire anche sull'andamento dei processi stessi. Il quinto e ultimo quesito, infine, scheda di colore verde, chiede una modifica nel modo in cui viene eletto il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura. Praticamente oggi per essere eletto all'interno del CSM un magistrato deve raccogliere da 25 a 50 firme. Questa cosa però ha generato un sistema delle cosiddette correnti che è finito nel mirino delle polemiche dopo il caso Palamara, che è un caso insomma, di corruzione legato alle nomine dei vertici delle procure, che ha mostrato come sia relativamente semplice pilotare le nomine. Allora, con il sì a questo referendum, con l'approvazione di questo quesito, si tornerebbe alla legge originale del 1958 che prevede che tutti i magistrati in servizio si possono proporre come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura senza dover raccogliere le firme. Secondo i promotori, l'obiettivo è ridurre al minimo la creazione di queste correnti e questa, appunto, l'eliminazione di questa raccolta firme andrebbe a così smussare questo tipo di dinamica. Secondo invece chi si oppone, il referendum mancherebbe il bersaglio e secondo loro le correnti non sarebbero debellate semplicemente con questo quesito, ma si riproporrebbero comunque anche in altre forme perché non è il fatto di raccogliere o meno le firme che determina la creazione delle correnti. Ecco, questo è quanto, niente di più, niente di meno. Spero di avervi almeno dato un'idea di che cosa si va a votare, se volete ovviamente andare a votare, se siete intenzionati ad andare a votare. Ora, tre cose da appuntare. La prima è che questi referendum, depositati mesi fa, sono stati abbastanza abbandonati a se stessi, soprattutto dalla Lega, vuoi per il sopraggiungere di novità, ovviamente internazionali, come la guerra in Ucraina, vuoi per alcuni cambiamenti nel contesto, insomma, fatto sta che la Lega sembra essersene abbastanza disinteressata, non li ha promossi quasi per niente e oggi i sondaggi ci dicono che è molto improbabile che raggiungeranno il quorum e comunque anche se lo raggiungeranno quasi sicuramente o insomma probabilmente vincerebbe il no. La seconda considerazione è che uno dei motivi per cui la Lega sembra aver mollato il colpo è che alcuni aspetti di alcuni quesiti si vanno a sovrapporre con la riforma della giustizia presentata dalla ministra Cantabria, che deve essere ancora votata al Senato. In particolare sono gli aspetti che riguardano le modalità di elezione dei membri del CSM, le modalità di valutazione della professionalità dei magistrati e e la separazione dei funzioni. Il che rende tutto ulteriormente complicato perché se venisse approvata la riforma al tempo stesso passasse il referendum ci sarebbe una sorta di sovrapposizione legislativa per cui potrebbero esserci ricorsi, insomma un discreto casino. La terza considerazione è che probabilmente se avete iniziato questo video senza avere idea di cosa votare sarete rimasti più o meno dello stesso avviso. Questo perché costruirsi un'opinione sensata su temi così complessi richiederebbe settimane o mesi di studio molto approfondito, richiederebbe capire meglio come funzionano tutti i sistemi della nostra giustizia, i sistemi elettivi, i sistemi delle correnti, tutte le cose che ho nominato. E più diventa complessa e tecnica una questione, più lo strumento dei referendum, come lo conosciamo adesso perlomeno, perde di senso. È come se facessimo un referendum su come si tira su un grattacielo. Ora, è chiaro che ci sono degli aspetti, no? Possiamo farlo un po' più dritto, storto, avvitato, giallo, blu, ma poi tecnicamente lo devo saper fare il grattacielo, quindi è inutile che tutti votiamo su come si costruisce un grattacielo. Quello che voglio dire è che il fatto di poter esprimere un voto a testa non significa automaticamente maggior democrazia, né ci aiuta a prendere decisioni migliori, a meno che il voto non sia preceduto da un lungo processo di informazione e consapevolizzazione delle persone, cosa che però puntualmente non avviene. Quello che avviene in genere è o ci si scanna e quindi si creano le fazioni, come è successo per il referendum costituzionale, o semplicemente non se ne parla, come sta succedendo adesso. Perciò fate quello che volete come nel weekend, votate come preferite ovviamente, cercate però di costruirvi un parere per quanto possibile. E soprattutto tenete a mente che i referendum, per come li utilizziamo oggi, non funzionano un granché e qualsiasi sia il loro responso ha un valore abbastanza limitato. Se siete curiosi però di sapere come si potrebbe gestire diversamente la cosa, vi segnalo un po' di materiale qua sotto, in particolare una puntata di forse un annetto fa che parla proprio di democrazia e di strumenti democratici, che sono realmente democratici, più di quelli che conosciamo normalmente. Va bene, io prima di concludere vi do una piccola notizia, ma molto 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 importante per noi, perché nella giornata di ieri abbiamo creato una cooperativa Italia che cambia, cioè fin qui siamo stati sempre un'associazione, ma adesso abbiamo deciso di fondare la nostra cooperativa, che è la scatola che più si adatta al lavoro che facciamo. Sarà una cooperativa del lavoro e questa cosa ci permetterà di fare un sacco di nuove cose, oltre alle tante che già facciamo. Siamo davvero contenti, entusiasti e euforici, come diceva il tizio su internet qualche anno fa, di aver fatto questa cosa. E non vediamo l'ora di raccontarvela. Io per adesso vi lascio solo questa cosa come anticipazione e nei prossimi giorni e settimane vi racconteremo meglio quello che sta succedendo anche dentro Italia che cambia. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani e vi ricordo come ogni giorno che chi si rassegna è perduto.